ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Benvenuti a Caravan. Se volete ascoltare una storia, siete nel posto giusto. Io sono Silvia e staremo assieme per i prossimi 30 minuti. L'edizione 2013 del Vicenza Jazz Festival ci darà l'occasione di parlare di un personaggio molto importante. Per scoprire di chi si tratta, fate silenzio e mettetevi comodi. Quest'anno il Vicenza Jazz Festival dura dal 10 al 18 di maggio e sia per l'importanza della manifestazione quanto per l'accattivante calendario che ci propone, spenderemo due parole a riguardo prima di introdurre il protagonista della puntata. Come già detto l'anno scorso, nell'intervista a Riccardo Brazzale, il direttore artistico del festival, e per chi non se lo ricorda o per chi non c'era, ripescate la puntata nella sezione podcast del programma. Il Vicenza Jazz Festival è un evento che coinvolge tutta la città, dalle piazze ai bar, dai teatri alle strade. Ha infatti una programmazione per tutti i gusti e per tutti i portafogli, che di questi tempi non è affatto da sottovalutare. Come ogni anno il festival si apre con il botto, quindi concerto gratuito in Piazza dei Signori, con un nome che unisce generazioni e gusti musicali differenti, una scelta popolare quindi. Loro sono gli Earth, Wind and Fire, sì signori, avete capito bene, proprio il mitico, leggendario gruppo del funk. Beh, per chi non lo conosce, siete pregati di provare un minimo di vergogna e rimediare immediatamente a questa grave mancanza. I principali luoghi d'attrazione rimangono comunque il Teatro Olimpico, storico teatro palladiano della città, il Teatro Comunale, invece molto più recente e moderno, e il Jazz Café trivellato Bar Borsa. La direzione artistica è la stessa del Panic Jazz Club. I concerti quest'anno hanno comunque un ingresso ridotto, per carità, di 5 euro. Vi consiglio di andare a vedere le date e ad ogni modo tutte le informazioni della musica, sia nei bar sia appunto nei luoghi principali che abbiamo appena citato, le trovate sul sito www.vicenzajazz.org. E adesso è davvero ora che cominciamo a parlare del nostro ospite. classe 1940, Pharrell Sanders si trasferisce dalla California, dove era già conosciuto come il Little Rock del sax tenore, a New York nel 1961. È lì che viene ribattezzato Pharrell da un luminare del jazz quale Sun Ra, nome che vi consiglio vivamente di tenere in memoria. Ed è lì precisamente al New York's Village Gate che riesce ad ottenere un ingaggio con la sua prima formazione. Tra il pubblico c'è anche John Coltrane, che dopo il concerto subito gli chiede di suonare nella sua band e con Coltrane registrerà una serie di dischi molto importanti negli anni successivi, in particolare nel periodo che va dal 64 al 67, album come Ascension, Meditation, piuttosto che Expression. E come dimostrano le loro registrazioni, la loro musica rappresenta una diserzione quasi totale rispetto ai tradizionali concetti del jazz, quali lo swing e l'armonia funzionale, a favore invece di temi e strutture estremamente irregolari, ma di questo ne abbiamo già parlato quando abbiamo discusso su John Coltrane piuttosto che Miles Davis. Alla morte di Coltrane nel 67, comunque Sanders continua a lavorare con la vedova Alice Coltrane. Da Journey in Sachidananda, nome difficilissimo, questa è la seconda parte di Isis and Osiris. Al sax soprano e alle percussioni, Pharrell Sanders. Thank you. il 1966 e il 1971 Pharoah Sanders registra una serie di album per la famosa etichetta Impulse come band leader. Il primo album è Tawid, composto da tre pezzi, quasi specchio dell'expression coltriano, nei quali Sanders non satura l'atmosfera con il tenore alla New Thing, appunto, ma lascia spazio e sviluppa una serie di stati d'animo, anche grazie alle percussioni di Roger Blank e Nat Bettis e alla chitarra di Sonny Sherrock. Per chi infatti cerca il tipico stridore alla Sanders, Tawid può risultare deludente. Poi è la volta di Karma, nel 1969, e nel 1971 due album importanti per aspetti diversi tra loro. Black Unity, registrato alla prima ripresa, sono oltre 30 minuti di pura ricerca afro blues, degli aspetti black della musica latina, di quella dei nativi americani e della musica aborigena. Tutto questo condito da una buona dose di groove mutuato dal funk, che in quegli anni andava molto di moda. Poi dello stesso anno è appunto Tembi.
Thank you.
Bambi è invece un allontanamento da quello che Sanders aveva perseguito fino a quel momento della sua carriera da solista. Registrato con due ensemble differenti, è un'anomalia rispetto al Faro del primo periodo. Forse perché è preoccupato da un qualcos'altro di misterioso, ai più, c'è poco del suo marchio di fabbrica. Il tenore urlante è infatti limitato alla cacofonica Red, Black and Green e in alcuni momenti di Morning Player. Astral Traveling, che abbiamo appena ascoltato, è una sorta di, potremmo dire, luccicante, pastorale, in cui si evidenzia la texture varia e profonda del piano elettrico di Lonnie Liston Smith. Alcuni potrebbero ribattere che Tembi non sia abbastanza intenso o concettualmente uniforme, ma bisogna ammettere che è raro trovare aspetti così diversi coesistenti in un unico luogo, ed è infatti questo che rende l'album molto interessante da ascoltare. A metà degli anni 70, Sanders produce il suo lavoro più commerciale. Si tratta di Love Will Find a Way. L'ascoltiamo. Dalla fine degli anni 70 fino alla fine degli anni 80, 1987 precisamente, Sanders registrerà una serie di album per la piccola etichetta indipendente Teresa, che verrà poi assorbita da un'etichetta più importante, la quale chiederà a Sanders di rifare i lavori registrati per Teresa con la propria etichetta. Ma è solo nel 1995 che pubblicherà con una major un importante lavoro dal titolo Message from Home. Il sapiente produttore di world music Billy Laswell riesce a trattenere in qualche senso Pharoah Sanders, ed ecco che il vulcano dormiente si fa sentire con uno degli album più soddisfacenti sia per Pharoah che per il pubblico. Message from Home è radicato, anche se non esclusivamente dedicato, negli idiomi africani, come sentiremo tra poco nella traccia Our Roots Began in Africa, ma la registrazione sviluppa davvero qualcosa di speciale quando Sanders contrappone il suo suono tenorile ai ritmi panafricani, come nella gioiosa Tomoki, o quando in Country Mile unisce il riff di chitarra in stile juju nigeriano ai tamburi country e western americani. Ci andiamo ad ascoltare però Our Roots. Nel 2000, Jill Scott Aaron, che non si vedeva da 12 anni per problemi di droga, ritorna in studio e vuole con sé Sanders. Scott Aaron si era dilettato con successo nel jazz e, di fatto, la traccia numero 2, Spirits, rimane uno dei punti di forza dell'album. Non si può fare a meno di ammettere che aveva ancora una grande voce. E con le parole che lui attribuisce a John Coltrane, Spirit è un ascolto potente, sincero, che tiene alla larga gli schizzinosi. È l'ultimo ascolto della puntata di oggi, Spirit.
Around the heart.
La puntata di oggi finisce qui. Vi ricordo che la replica potete ascoltarla anche lunedì prossimo e potete scaricare, se volete, la puntata nella sezione podcast di www.radiobue.it. Quindi farò a Sanders, il personaggio di oggi, per chi avesse voglia di andarlo ad ascoltare, suona martedì 14 maggio al Teatro Comunale. Per le altre informazioni, di nuovo, vi devo rimandare al sito. Noi ci sentiamo fra 2 settimane. Ciao da Silvia.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.